E noi di questi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina parliamo spesso con uno sguardo internazionale o geopolitico. Questa sera vogliamo invece provare a capire come li recepisce la popolazione russa. Lo facciamo attraverso le valutazioni di Giovanni Savino, che è specialista di storia della Russia, che lavora all'Università Federico II di Napoli e che fino al 2022 ha insegnato a Mosca. Buonasera, ben ritrovato Savino.
Buonasera, grazie dell'invito.
Senta un po', le notizie di vertici, incontri, ipotesi su una pace vicina giungono, per quanto ne sa lei, alla popolazione russa? In che forma?
Alla popolazione russa giungono, c'è una grande copertura mediatica da questo punto di vista, sia da parte della propaganda e dei media ufficiali, sia di quelli che sono i media indipendenti, che sono sì censurati, ma in Russia ormai c'è un VPN per qualsiasi cosa, visto che il rallentamento delle connessioni internet e l'impossibilità di connettersi in alcune regioni se non a singhiozzo.
Sì, quindi... il VPN lo spieghiamo per i nostri ascoltatori che magari non sono avvezzi a questi novità digitale. È un sistema per cui si risulta essere all'estero con un collegamento internet all'estero e non in Russia, ad esempio, in questo caso.
Esatto,
diceva che arrivano.
Arrivano, poi ci sono alcuni media come Medusa che hanno sviluppato una propria app per riuscire a restare in contatto con la popolazione, quindi le notizie arrivano, vi è un seguito da questo punto di vista, e questo forse ci fa capire anche perché non si arriva mai a una completa rottura delle trattative, nel senso che si prova ad addossare la colpa al lato ucraino di quelle che sono le difficoltà che possono esserci.
Sappiamo che appunto le cifre reali, vere, relative ai soldati russi morti in Ucraina non ci sono. L'abbiamo accennavamo un attimo fa con Piero Grabe, che esistono delle stime, e oggi è uscita questa inchiesta della BBC che parla di un forte aumento, peraltro, dei caduti al fronte negli ultimi mesi. È una preoccupazione per cittadini e cittadini? Lo è ancora come l'era all'inizio?
Da questo punto di vista è difficile dare un quadro completo, perché il reclutamento in Russia avviene, come ricordava Piero Grabeck, anche attraverso forti incentivi economici, e spesso questi incentivi economici sono differenti da regione a regione, per cui una persona che proviene, faccio un esempio, dalla regione di Pienza nella Russia centrale, se si arruola nella regione di Mosca ottiene incentivi e salari di gran lunga maggiori rispetto a quello che farebbe stando nella sua regione d'origine. Quindi c'è prima di tutto questa difficoltà, poi c'è anche il problema di quello che è il recupero delle salme, spesso possono volerci mesi. Nell'inchiesta che lei citava di BBC e di Mediazona sono stati apposti alcuni correttivi per quelle che riguardano le cifre del 2023 e del 2024, al rialzo, perché ci sono state alcune centinaia di morti che sono state comunicate con grande ritardo. In più vi è una certa censura che dipende dai vari commissariati militari di zona, per cui se prima vi erano pubblicazioni di necrologi e inizialmente i volontari lavoravano anche su quello, oltre a fare del lavoro sul campo, cioè andando nei cimiteri, oggi noi assistiamo sempre più a come queste informazioni vengono secretate, per cui dei morti non si sa nulla essenzialmente sui media perché non vengono pubblicate le notizie.
Senta, resta un attimo su questa inchiesta di BBC e Mediazone, perché si fa riferimento al fatto che l'elezione di Donald Trump ha dato slancio, diciamo così, alle speranze per una pace, quindi c'è anche chi si è arruolato volontario perché sperava in una veloce fine della guerra, no? Sperava di poter sopravvivere in quei pochi mesi di guerra che si pensava dovessero esserci ancora nel 2025. E questo mi permette di fargli un'altra domanda. E Trump, come viene visto dalla società russa? Ha un ascendente?
Dipende da quali settori della società russa. Di sicuro vi è stata grande attesa dopo la sua elezione per la possibilità di poter vedere una fine del conflitto vicina, e questo ha aumentato anche all'interno delle rilevazioni sociologiche, che vanno prese sempre con le pinze nel contesto russo, di una certa volontà, no, di dirsi d'accordo a trattative di pace, a possibili cessazioni del fuoco e così via. Però oggi noi vediamo come in realtà la pace appaia sempre più lontana, e quindi la figura di Trump resta un po' sullo sfondo. Di sicuro appunto parlavo di settori, in quello che è l'establishment economico-finanziario russo russo, sì, Trump ha una certa popolarità, anche perché noi sappiamo che il principale rappresentante in queste trattative è Kirill Dmitriev, che è il direttore del fondo di investimenti russo, che ha alimentato tutta una serie di speranze sulla possibilità di una nuova partnership economico-finanziaria con gli Stati Uniti, e questo, come dire, a un certo settore dell'establishment russo fa parecchio gola.
Piace molto. Senta, allora concentriamoci per finire su Vladimir Putin. Noi appunto abbiamo un po' la tendenza a analizzare, no, le sue affermazioni in ottica di reazioni internazionali, dell'impatto per esempio che potrebbero avere sul processo di pace, e un po', lo dico appunto da giornalista, ci dimentichiamo che con quelle stesse parole che noi analizziamo a livello internazionale, lui però parla anche ai russi. Ad esempio, ieri, denunciando questo presunto attacco ucraino, che messaggio voleva lanciare al popolo russo?
Ma più Putin essenzialmente ha fatto della politica estera il suo mantra, il suo cavallo di battaglia in politica interna. Ormai sono più di 10 anni che è così, e quello che è il messaggio principale è che sta lavorando per il ritorno della grandezza imperiale russa. Con le dichiarazioni di ieri il messaggio è questo, e fa un po' da corollario a quello che nelle ultime settimane abbiamo visto. Tra l'altro abbiamo visto Putin più volte presentarsi, diciamo così, in scena in uniforme durante le visite ai vari punti di comando, una cosa molto rara perché non era quasi mai avvenuta nei 25 anni precedenti. Putin vuol dare un messaggio di tranquillità: la guerra continuerà, ma noi siamo vicini alla vittoria. Prima o poi, nel corso di quest'anno, avremo ragione degli ucraini, e quindi questo sarà un altro tassello nel lavoro di restaurazione della grandezza imperiale russa. Quindi è un messaggio di tranquillità: possono attaccarci, possono provare anche, come si ricordava prima, non vi sono al momento prove del fatto che sia avvenuto l'attacco alla residenza, esatto, sul lago Valdaia o meno, però questo non ci fermerà assolutamente. Insomma, si tirerà dritto, questa è la linea putiniana.
Giovanni Savino, specialista di storia della Russia, grazie per essere stato con noi questa sera.
Grazie a voi, buonasera.